presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone indipendenti, quelle che non hanno bisogno di nessuno, quelle che non chiedono permesso e neanche consiglio e soprattutto non chiedono aiuto, quelle che vanno volentieri al cinema da sole, quelle che se hanno voglia di visitare un paese non cercano compagni di viaggio, quelle che non hanno nessuna remora a uscire a cena e chiedere un tavolo per una persona. Questo lunedì 4 maggio è tutto per voi, solo per voi. Ormai un po' vi conosciamo.
Buongiorno Cinzia Poli, ma che settimana fantastica!
Buongiorno Claudio Iampaglia, che bel lunedì che hai qui
ma
oggi!
Ma sì, ma iniziamo positivamente, con un po' di speranza!
Per chi?
Tutto il mondo crolla attorno, ma noi non perdiamo questo desiderio di fratellanza.
Assolutamente.
Umanità,
certo.
Sguardo.
Ottimo.
Sai che poi adesso viene Rubio a parlare col Papa e quindi...
Sì, è vero, risolve tutti i conflitti.
Siamo a posto, anche Giorgia fa pace con Donald.
Ma insomma, hai visto cosa ha fatto Donald? Sì. Ha pubblicato uno stralcio di un'intervista di Salvini. Sai come si fa tra ragazzini quando
cicca,
si litiga,
cicca,
no?
Sì.
Dice, non sei più tu mio amico, è lui mio amico.
La politica del cicca cicca funziona. Funziona, va di moda.
È un sacco che non ci si sente su queste frequenze.
Ah, ci picchio, 3 giorni.
È stato un lungo weekend.
Ma infatti io devo dire che sono molto ripreso.
Sei riposato.
Ma forse dovremmo lottare per la settimana corta tutti quanti. Quando, in che paese bello. Sono già 4 giorni di lavoro? Norvegia, Svezia, Danimarca? Non
so,
mi ricordo più.
Non lo so, delle nazioni più evolute.
Qualche ascoltatrice fra un po' ce lo dirà sicuramente. Noi che siamo distratti dai troppi schermi, dalle troppe cose che dobbiamo guardare e leggere, va bene. Da che cosa abbiamo cose belle oggi?
Abbiamo cose, sì, dai, abbastanza belle.
Va bene.
Abbiamo una bella musica?
Allora non indugiamo.
Mettiamola.
Iniziamo qualcosa che ci fa sperare, guardare intensamente la settimana.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Bella in questa versione vera di Ray Charles, eh?
Quella vera. Ecco, perché va benissimo, perché iniziamo parlando di musica. anche se, come ci ricorda Frank Zappa, scrivere di musica è come ballare di architettura, però insomma ogni tanto qualcuno ci prova. E c'è ad esempio uscito questo libro che si intitola La musica è finita, lo ha scritto Gino Castaldo, il famoso giornalista musicale per Harper Collins. Scrive Andrea Silenzi oggi su Repubblica: guardi Sanremo e pensi come è diventata brutta la musica. Ma la musica è davvero brutta? O è brutto il riflesso di un mondo creativo che sta scivolando dentro il vuoto della tecnologia usata male, di un'industria fatta apposta per creare caramelle tanto gustose quanto effimere, di una grande quantità di artisti attratti più dalla fama che dalla scrittura a lungo termine? Gino Castaldo, giornalista musicale, ha deciso di intitolare provocatoriamente La musica è finita, la sua analisi sulle canzoni dell'oggi. La musica c'è e ci sarà sempre, ma in che modo la sentiremo atterrare nelle nostre orecchie? Quando Patti Smith pubblicò Radio Ethiopia, scrive Castaldo, mise in copertina una frase di André Breton che diceva: la musica sarà convulsa, la bellezza sarà convulsa o non lo sarà per niente. La domanda è: oggi la bellezza è in agonia? In queste pagine si ripercorre una storia luminosa fatta di folgorazioni alte e basse, ma spesso innovative se non proprio rivoluzionare. La visione di Patti Smith è esattamente quello che manca oggi, la volontà di creare il caos, quello che crearono Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky, Elvis, i Beatles, i Sex Pistols, i Kraftwerk, Bowie, e l'elenco sarebbe infinito. Tutti quelli che hanno lavorato per riscrivere le grammatiche, per aprire finestre sul futuro, per spazzare via i codici precedenti. Quelli che si sono contraddetti sollevando tempeste di polemiche. Dylan è il grande eroe di questa pattuglia di indemoniati. Anche solo per il gusto di andare controcorrente. Un gusto che oggi sembra essersi perduto in un mare di algoritmi, di luoghi comuni, di concerti con scalette scelte dai fan. Il concerto inteso come raduno di fan club con il cellulare acceso. Nessuna riflessione, solo puro intrattenimento. Il banchetto infinito delle piattaforme dove vigono regole che non sono regole e dove l'algoritmo pensa di poter decidere per noi crea un effetto ancora più deleterio, il verosimile che sovrasta il reale. Un mondo social che decreta il successo o il recupero di una canzone non per motivi artistici ma per la riproducibilità che si adatta a un video di 30 secondi, la musica ai tempi di TikTok. Con tutti i riflessi che questo cambio di velocità può avere sugli stessi artisti e sulla loro psicologia, sempre più intossicata. Ma allora, è tutto perduto? Citando Philip Dick, non a caso l'inventore dei replicanti, Castaldo ci ricorda che la realtà è quella cosa che, anche quando smetti di crederci, non scompare. Così come non scompare la creatività, il bisogno umano di raccontare se stessi, gli altri, il mondo, i misteri, le ombre. E ancora, dice Castaldo, bisogna decidere, prendere posizione, ribellarsi, c'è tanto da fare per rimettere in sesto un mondo meraviglioso. Alla fine del suo libro mette in fila 100 ragioni per non poter fare a meno della musica. Ci sono La luce nel buio di Miles, le due versioni delle variazioni Goldberg di Glenn Gould, l'opera integrale dei Beatles, il sassofono di Gatto Barbieri che suona Ultimo tango a Parigi, Aretha Franklin che chiede rispetto, il caos, qualunque cosa voglia dire. E questa era la recensione di Andrea Silenzi al libro La musica è finita di Gino Castaldo, che è uscito per HarperCollins.
E beh, bravo Andrea Silenzi anche.
Certo, e la musica non è finita, dai.
No. In fondo, oltre che cultura.
È intrattenimento, eh?
We'll be right back. in the tranquility of solitude, getting a cabin, traveling on buses, read no graffiti of our slash seat of bed. That's
che stile, eh? La voce di Peter Weller.
Erano dei ragazzini, forse
qui erano ancora i Jam.
Sound Affects.
Affects.
L'album dei Jam, e loro hanno delle facce da 17enni praticamente.
Beh, però comunque avevano la forza di cercare lo stile, l'eleganza anche nella working class, e questa era la loro forza. La seconda segnalazione la prendo dal Fatto Quotidiano, ne scrive Fabrizio D'Esposito e ci racconta il nuovo libro di Petros Markaris, armeno naturalizzato greco. Non sapevo neanche che fosse armeno, pensavo fosse semplicemente greco. E dopo essere stata questo inverno con i viaggi di Radio Popolare in Grecia, leggere di questo nuovo libro insomma mi ha riacceso delle memorie, dei campanelli che girando per le città mi era sembrato di avere visto. Il libro si intitola La ricchezza che uccide, è uscito per La nave di Teseo. Scrive D'Esposito: quando si dice una guerra tra poveri, senza tetto autoctoni, migranti irregolari e no, residenti incazzati, anarchici violenti e due omicidi, una guerra vera, appunto. Atene come Milano, laddove finanche la classe media non ha più i soldi per campare e allo stesso tempo pagare l'affitto a fine mese. Tra gli effetti nefasti delle case vendute o locate a prezzi altissimi, c'è pure la convivenza obbligatoria di una coppia divorziata. Di qui il dramma iniziale che apre l'ultimo romanzo di Petros Markaris, lo scrittore greco classe 1937, che ha inventato il commissario Kostas Karitos, il poliziotto che nel giochino stucchevole dei paragoni letterari viene appellato come la versione greca di Montalbano o persino di Maigret. Temis e Aliki si suicidano, scrivono: ci siamo separati un anno fa, ma continuiamo a vivere insieme. A nessuno dei due basta il proprio stipendio per affittare un nuovo appartamento. Nessuno di noi può tornare a vivere dai propri genitori. E così siamo arrivati alla decisione di mettere fine alle nostre esistenze. Dato che il divorzio non ha potuto separarci, sarà la morte a unirci nuovamente. Il suicidio della coppia provoca dapprima una manifestazione pacifica di protesta dinanzi al Ministero dell'Economia, poi un gruppo di senza tetto, uomini e donne come Temis e Aliki, si accampa nel parco del Ellinikon sulle piste del vecchio aeroporto. Le loro tende sfregiano la vista di complessi residenziali di lusso. Motivano così la loro scelta: abbiamo due scelte, pagare gli affitti e morire di fame oppure vivere nelle tende e assicurarci così da mangiare. Siamo venuti qui per fare coesistere nello stesso luogo ricchezza e povertà. Al governo c'è la destra e Charitos, diventato direttore della polizia dell'Attica, deve mediare con il ministro dell'interno. I residenti benestanti o ricchi chiedono di fare sloggiare i senza tetto e smontare le tende. La soluzione politica evoca un cerchiobottismo nazionalista. Spostare i senza tetto nei fabbricati costruiti per gli immigrati e rispedire questi ultimi nei loro paesi di origine se non hanno ancora ottenuto il permesso di soggiorno. Una crudele lotta di sopravvivenza determinata dal potere negli inferi della piramide sociale. Se lasciano gli abusivi nel parco o ci mandano ad allontanarli, perderanno dei voti tra gli elettori greci da una parte o dall'altra. Invece, scegliendo di rispedire in patria gli immigrati, avranno il plauso generale e non perderanno nessun voto. Ma nel parco dell'Ellinikon la normalità non torna, anche senza le tende. Un omicidio. Gerasimos Fakis è stato strangolato dentro la sua auto. Fakis era il dirigente dell'impresa edile che si era rivolta alla polizia per l'occupazione del parco. Qualche giorno più tardi una bomba esplode all'esterno dell'attico Salsos, uccidendo una donna. Peraltro, i senza tetto da poco avevano organizzato una sorta di mensa pubblica per aiutare a loro volta i residenti poveri e migranti. una catena del bisogno senza fine. A indagare sulle due morti sono Caritas, ovviamente, e la commissaria Antigone della squadra omicidi. Al solito l'inchiesta incrocia la vita privata del poliziotto di Mark Harris, la moglie Adriana, la figlia Caterina, il genero medico Fanis, l'adorato nipotino Lambros, infine il centro di accoglienza di Zizis, l'amico comunista torturato ai tempi del regime dei colonnelli. I casi del dirigente strangolato e della donna vittima della bomba hanno due soluzioni diverse, ma a sorprendere sono i moventi. Chi conosce Caritas sa della sua abitudine a leggere il dizionario e stavolta la definizione di movente non contempla le ragioni che hanno spinto a uccidere. Da quando a partire dal 2008 la Grecia è stata distrutta dalla crisi economica e dalle successive misure di austerità imposte dall'Europa, Mark Harris, nei suoi romanzi, tratteggia le drammatiche sfumature delle ingiustizie sociali nel suo paese, facendo del poliziotto Caritas una coscienza critica e libera. Questa era la recensione di Fabrizio D'Esposito sul Fatto Quotidiano di oggi dell'ultimo libro di Petros Mark Harris, La ricchezza che uccide la nave di Teseo.
È arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato su tre ruote con la gotta sulle gote, è arrivato in aerostato coi forzuti del Caucaso, sul Mercedes cabinato è arrivato il Maragia. Col monopolo il ciclofono va in rivista il Maragia, salza l'asta del ginnasta quando passa il Maragia, si sollevano i manubri dei sollevatori, si spara l'uomo cannone quando passa il faraone, apre il mazzo anche il pavone se lo chiede il Maragia. Si scoppiscia, si sganascia, si oscureggia il Maragia, raglia tutta la marmaglia quando raglia il Maragia, sbaglia in forti commensali, versa gli otri di boccali, pascia lato, si stravacca, si stramazza il Maragia. Mazzitiscono e squittiscono, si sternuta il Maragia, si stupiscono e svaniscono, si si acciglia il Maragia. Giannizzeri ottomani fanno guardie sui divani, col ventaglio e col serraglio danno lustro al Maragia. La circassa su una stola, di Ermellino si consola, gli occhi viola si ristora sui cuscini di Tartà. Alle corse degli struzzi fa la mostra dei suoi vizi, sognano tutti i suoi topazzi a diventare Maragia. Si rimpinza il Maragia, tutti accoglie, tutti abbaglia, tutti ammaglia il Maragia, fa da padre, da padrino, alza tutti al suo destino, non bisogna più pensare, pensa tutti il Maragia, ma t'attacca con riguardo tutto il marcio del suo sguardo, se non credi più a nessuno, niente crede neanche a te. I miei sogni se li ha presi l'uomo nero e non li ha resi, l'uomo nero che ti tiene, ti trattiene un anno intero, m'ha coperto tutto d'oro e poi m'ha lasciato solo, solo, solo qui a pensare a diventare Maragia.
Segnalazione.
Terza segnalazione, abbiamo già fame qua però.
Sì, stiamo già parlando.
Stiamo già parlando di cibo, sono le 6 del mattino.
Dove arriveremo? Dove arriveremo? Arriveremo alla segnalazione che ci viene dalla stampa di oggi, ne scrive Simonetta Shandivasci, e parla di un libro che parla di quel nucleo di affetti, ma insomma a volte anche di nefandezze, che è la famiglia, un groviglio complicatissimo. Mi ha colpito perché l'autrice Alessandra Carati ha un punto di vista piuttosto originale. Ecco. Il libro si intitola Atto di famiglia, appunto l'autrice Alessandra Carati, ed esce per Neri Pozza. E racconta la deflagrazione di una famiglia dalla parte di ciascuno dei suoi membri. Prima il padre, un uomo fragile e terrorizzato da sua moglie, poi la madre, una donna volitiva, insofferente e violenta, infine la figlia, che subisce prima la guerra domestica che porta alla separazione e poi la battaglia legale per il suo affido. Uno schema tanto chiaro quanto instabile, continuamente riscritto dal punto di vista che cambia, e più le informazioni si aggiungono, più tutto si offusca, e tutto il racconto, lo scavo, il vaglio, l'indagine, non portano che al dubbio, che non è un mezzo della giustizia, ma è un mezzo della misericordia. La famiglia, dice l'autrice Alessandra Carati, è il nucleo fondante della nostra società. A lacerarla da molti anni a questa parte non è la crisi di valori di cui si vagheggia, ma la sua chiusura progressiva all'esterno. Prima i genitori contavano sulla comunità che avevano intorno per crescere i propri figli. Ora sono soli, caricati di una responsabilità troppo pesante e troppo determinante. Se si chiudono le famiglie, si chiudono le società che su di esse si basano, e ne vediamo con chiarezza le conseguenze. Finisco inevitabilmente a parlare di cos'è il diritto e di come si incarna nelle istituzioni. Una legge giusta può diventare ingiusta, e a me interessa raccontare il momento in cui succede, quando l'eticità non coincide più con il diritto. In Atto di famiglia è quasi impossibile stare dalla parte di qualcuno, ma è possibile stare dalla parte di tutti, anche se solo a tratti. Ho scelto per questo di raccontare una famiglia borghese dove tutti hanno gli strumenti per non farsi del male, e però se ne fanno ugualmente tantissimo. Io volevo raccontare due persone che agiscono l'una contro l'altra senza avere per farlo alcun motivo diverso e ulteriore dalla relazione che hanno mandato in pezzi, e che si comportano con un solo obiettivo: avere ragione. Due persone che agiscono in modo terribile, ma che non sono cattive. Non esistono persone cattive. Esistono persone che fanno il male, ma non che sono il male. In molte dinamiche le vittime, come i carnefici, hanno un vantaggio, e a me interessa quella dialettica, dire che esiste e raccontare come si instaura. La protagonista, la moglie, dice a un certo punto: a tutti capita di voler controllare le persone che amiamo, e chi nega, mente. Allora la mia questione è: quanto potere c'è nelle relazioni d'amore? Racconto uno squilibrio, e non dalla parte della donna, ma dell'uomo. A subire violenze senza venire creduto, in questo caso, è il marito. Mi piacerebbe che ci si interrogasse e rispondesse su queste questioni in modo non ideologico. E non mi riferisco all'ideologia femminista, anche perché non penso che il femminismo sia un'ideologia, penso sia una pratica. Mi riferisco a quello che dalle giuste rivendicazioni femminili si è preso per legiferare, o si prende per appiattire il dibattito. Tutta la legislazione in favore delle donne, specie quella che norma l'affidamento dei figli, ho il sospetto che attinga anche a un'idea di infallibilità femminile. Le madri sono ancora gli angeli del focolare, ma non quella del mio libro. No, lei è una madre che picchia, che non accudisce e antepone il suo interesse a quello della famiglia, della figlia e della famiglia intera. Attraverso di lei volevo fosse chiaro come la santificazione della madre, sulla quale la maggior parte delle cause per i figli si gioca, genera sofferenza psichica alle madri stesse. E la sofferenza maschile? Richiede Shandy Fasci, e risponde: speculare a quella femminile. Vorrei che donne e uomini si riconoscessero ugualmente danneggiati dal patriarcato. Ma della sofferenza maschile deve incaricarsi il femminismo? Penso che debba accoglierla, perché il femminismo non si risolve dentro il femminismo. Mi rendo conto che per me è più facile parlare, perché guardo tutto da una prospettiva non di genere, ma letteraria. Ma solo così posso fare la mia parte, tenendomi ancorata all'essere umano nel suo essere ambivalente, ambiguo, nel provare emozioni contrastanti. La bambina arriva solo alla fine, perché volevo che il lettore si chiedesse: e quindi lei com'è adesso che è finita la guerra ed è cresciuta? E com'è? Segnata ma libera, si salva e si emancipa mettendosi a riparo in un posto freddo, neutro, trova una vocazione e va avanti. Non si chiede chi è e da dove arriva, vive e basta. Sua madre si impantana nel ruolo della vittima, e in fondo anche suo padre, mentre lei no. Una persona che ha letto Atti di famiglia mi ha detto: quante vite sprecate. Ma che cos'è una vita sprecata? Se saltiamo una delle tappe comunemente accettate e buttiamo via la nostra vita? Io temo che sia il contrario. La memoria ci fa riscrivere il nostro passato sempre a nostro vantaggio. Tutti gli avvocati con cui ho parlato per scrivere questo libro mi hanno detto la stessa cosa e io l'ho trasformata nella scena in cui lui racconta il parto di lei e lei dice che lui non era presente al parto. Nessuno dei due pensa di mentire. Ma chi è un bravo genitore? Forse so solo dire che è una brava persona, qualcuno che sa avere cura di sé. Chi sta bene fa il bene degli altri più facilmente. E queste erano le parole piuttosto dure, anche se insomma in qualche modo lucide, della scrittrice Alessandra Carati. Il suo nuovo libro si intitola Atto di famiglia, esce per Neri Pozza e oggi ne parla Simonetta Sciandivasci sulla Stampa.
Anche se.
Che
ma
cosa?
È tutta questa retorica del chi sta tanto bene con se stesso, poi sta
sì,
bene
quella,
con gli altri.
Quella cosa finale anche io un po' l'ho trovata.
Sta anche tanto bene da solo? Punto di domanda.
Forse dovrebbe a quel punto. Ah, quando mi metti in Carmen.
Tu lo sai che la metto solo perché è la nostra intermezzo quando non basta il tempo per avere un brano pieno.
Lo so. Insieme ai Carmel siamo arrivati alle 6:28, adesso lasciamo la linea alla prima edizione del giornale radio che questa mattina è a cura di Alessandro Principe e Sara Milanese. Noi torniamo tra poco con il meteo.
Tomorrow will bring maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I?
Siamo ancora qui un po' sui grandi dubbi meteorologici, visto che in queste giornate si vedevano questi nuvoloni che ogni tanto passavano, coprivano il cielo, però sai, una variabilità primaverile.
Ma sì, fa un caldo, no?
Sì, abbastanza. Vediamo un po' che inizio di settimana avremo insieme a Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo, bentornato, a presto presto.
Buongiorno anche a voi.
Abbiamo sentito la sua mancanza.
Vabbè, ma lasciagli fare uno o due giorni di ferie all'anno, povero Paolo.
Sì, va bene. Ha trovato bel tempo in vacanza, sì. So se un altro l'aveva, lo sapevo.
Sono in vacanza, ho lavorato il fine settimana, quindi...
È già finito l'effetto, va bene.
No, ma non era in vacanza, sono io che scherzavo.
Ah, non era in vacanza.
Ma no, ha lavorato tutto il fine settimana.
Va bene, allora se facciamo, continuiamo a farlo lavorare anche oggi che è lunedì. Che giornata
va
ci
bene.
Aspetta, Paolo?
Ma una giornata un po' in peggioramento. Il peggioramento raggiungerà il suo apice nella giornata di mercoledì, quindi una settimana un po' divisa in due. I primi tre giorni saranno via via perturbati, poi dovremo andare meglio giovedì e venerdì, abbiamo una speranza per giovedì e venerdì, ma intanto appunto oggi sarà per lo più nuvoloso, abbiamo ancora però un po' di sole, soprattutto al mattino sulla Lombardia orientale, tuttavia senza piogge, avremo probabilmente solo quattro gocce verso sera sulle aree confinanti col Piemonte, fino sul Verbano, sull'Ario, ma nulla di più. Le temperature massime restano abbastanza elevate per la stagione, attorno ai 20-22 gradi, anche se sono in calo naturalmente rispetto a ieri. Poi, come dicevamo, il peggioramento arriverà domani con piogge sparse, anche localmente moderate, e un po' su tutta la regione.
Piogge,
ma sì,
ma è tutto relativo, ci sono alcuni che le attendono queste piogge, ne hanno bisogno, per cui insomma
va bene così.
La variabilità
in effetti è stato aprile è stato piuttosto secco, a Varese abbiamo misurato solo 39 mm di pioggia sui 152 previsti dalla norma, quindi abbiamo un piccolo deficit, anche se piovesse in primavera non fa probabilmente male per l'agricoltura.
Non fa male. Grazie mille a Paolo Valisa e buona giornata a lei e a tutto il Centro Geofisico di Varese.
Grazie anche a voi e a tutti gli ascoltatori.
Vicino a me, sit down next to me, giusto?
Giusto, ma insomma E in effetti, beh sì, loro sono i James, sono di Manchester. E invece ci sono delle regioni dell'Inghilterra che forse non hanno più voglia di sedersi vicino alle altre, vogliono essere un po' più indipendenti. Ne scrive oggi Antonello Guerrera su Repubblica e ci parla del Galles. Nel Galles del Regno Disunito, dove Starmer rischia la sua fine. Il bardo gallese Dylan Thomas paragonava queste brunite e sinuose colline a un'arpa. Ora, proprio qui nelle Valleys, cuore operaio del Labour britannico e delle ex miniere di carbone del Galles, potrebbe essere suonato il requiem per il regno più disunito che mai. E lo Starmageddon, il giorno del giudizio e la fine politica del premier laburista Keir Starmer. Manca poco alle elezioni del 7 maggio, amministrative in Inghilterra e nazionali in Scozia e Galles per i parlamenti devoluti e per scegliere i First Minister, i leader delle due nazioni. Intanto il disagio dilaga a Merthyr Tydfil, terra desolata dove venne eletto il primo deputato e leader laburista della storia, Keir Hardie, che ha ispirato il nome di battesimo di Starmer. La strada principale, High Street, è lacerata di negozi defunti, palazzi sprangati ed erbacce. Prima della Brexit, questo ex fortino e inscalfibile del Labour aveva costruito molte infrastrutture grazie ai fondi dell'Unione Europea. Oggi i livelli di povertà infantile sono tra i peggiori in Europa, al 34%, tra giovani con fondotinta color Trump, tute e sigarette elettroniche. L'inesorabile chiusura delle miniere nelle Valleys ha fatto sprofondare nell'indigenza molte famiglie operai. Poi, oltre alla Brexit, sono arrivate il Covid, l'inflazione, le guerre, l'austerity dei Tories e gli errori di Starmer, ergo il Labour al potere e sempre più odiato.
La flottiglia, dalla prima pagina di Domani, gli attivisti della flottiglia in catene, è l'apertura del quotidiano che ospita a pagina 2 un racconto di Chiara Sgreggia a bordo della Global Submarine flottiglia attivisti incatenati, il governo deve intervenire, estesa di 2 giorni la detenzione di Tiago Avila e Saif Abukeshek, arrestati da Israele. Tel Aviv smentisce che ci siano state torture, poi adesso lo vediamo. Le opposizioni si rivolgono a Meloni, insomma, hanno scelto quei due come simbolo, li vogliono accusare di terrorismo, ve lo diciamo così facilmente purtroppo, ma così dicono i giornali, vediamo, speriamo di no. Alessandro Mantovani a pagina 2 del Fatto Quotidiano, un altro degli inviati nella flotta. Dobbiamo ripartire, con gli abbordaggi abbiamo subito un colpo, ma non ci possiamo fermare, ripetono gli attivisti, siamo con voi, vi seguiamo, promette una ragazza greca venuta a sostenerli sulla piazza accanto al porto di Iera Petra, sulla costa sud-orientale di Creta. Lì davanti alla fonda, spazzata ieri mattina da un vento gelido da nord che strappa le ancore, ci sono le barche non abbordate, 31. Gran parte dei volontari sono rimasti a bordo, l'attesa sarà lunga ed è già pesante perché in attesa che il maltempo passi le barche si preparano, le barche abbordate, danneggiate, lasciate alla deriva dagli israeliani non sono recuperabili, qualcuna affondata, altre con questo vento saranno già in Libia, torneranno cariche di migranti magari. La flottiglia ripartirà non prima di domani, andrà in Turchia, alcune barche si uniranno dalla Grecia, altre appunto dalla Turchia, dove peraltro sono già andati numerosi tra i 181 sì, rapiti in alto mare dagli israeliani. E poi c'è tutta la descrizione del rapimento, delle botte che hanno preso, dei sequestri, botte e proiettili di gomma. Noi abbiamo resistenza passiva, sono accusati di violenza nei confronti dei militari. Vabbè, è il mondo al contrario, quello che piace. Quello della, insomma, che chiama un atto di pirateria, lo chiama legittima operazione.
E di quanto bisogno invece c'è degli aiuti a Gaza, ci scrive oggi Majid Al-Assar sulla Stampa, l'abbiamo spesso letta dalle tendopoli da cui scrive. Nella parte orientale della striscia di Gaza, dove un tempo i campi coltivati si estendevano a perdita d'occhio, il colore predominante non è più il verde. A definire il passaggio sono sfumature di grigio e la polvere. Lì, oltre quella che tutti ormai chiamano la linea gialla, non si stanno ridisegnando soltanto i confini dell'area controllata, ma il tessuto geografico e politico stesso. Tutto avviene nel silenzio più assoluto, interrotto soltanto dal ronzio delle ruspe che divorano quel che resta dei vari aspetti dell'esistenza. Nelle ultime settimane, nella parte orientale di Gaza, le operazioni di livellamento e spianamento del terreno si sono intensificate e proseguono accompagnate dalla rimozione su ampia scala delle macerie con macchinari pesanti che si ritiene operino sotto contratto con società edilizie israeliane. La zona gialla sotto il controllo israeliano si è allargata, passando dal 53% della striscia di Gaza all'epoca dell'accordo per il cessate il fuoco, in base al piano proposto dagli Stati Uniti e annunciato dal presidente Trump, all'odierno 59% circa del territorio complessivo. Ahmad al-Samouni, un abitante sfollato dal quartiere orientale di al-Zaytun e ormai ricollocato dentro la linea gialla, in precedenza era proprietario di una casa e di un'autofficina. «Quando ce ne siamo andati, dice, le nostre case erano danneggiate, ma quello che abbiamo trovato al ritorno è un territorio completamente spianato». Ahmad al-Nirab abita a Rafah, ormai del tutto incorporata in aree sotto il controllo israeliano. Ha perso sia la casa sia la sua attività di noleggio di altoparlanti e sedie per eventi ed esprime così la sua viva preoccupazione. «Ci sembra che tutto quello che sta succedendo non riguardi la guerra, ma quello che accadrà dopo. È come se ci stessero dicendo: questa terra non è più quella che era e dovete accettare le nuove condizioni. Intanto si costruiscono terrapieni, si asfaltano strade, si spianano e livellano ampie distese di terreno e tutto lascia intendere un obiettivo strategico articolato». Asma al-Masri, una sfollata di Beit Lahia nella parte nord di Gaza, area ormai assorbita nella zona cuscinetto, ha perso la casa e molti familiari durante la guerra. In precedenza coltivava fragole per esportarle in Cisgiordania e all'estero, ma adesso vive in una tenda mal ridotta piantata in strada di Gaza City Nord. L'esercito israeliano spara e fa fuoco per sport contro chiunque si avvicini alla linea gialla. Dove torneremo? È sparito tutto. La domanda di questa donna coglie in pieno la sostanza di quello che sta accadendo. Il fatto è che qui non si tratta più di conflitti temporanei o di demarcazioni di linee militari, ma di trasformazioni geografiche profonde che potrebbero avere conseguenze a lungo termine per il futuro dell'intera striscia di Gaza. Beh, quando spiani non è mai un bel segnale.
E questo è Don't Give In. L'augurio così.
Your luck
È già finita.
Che cosa?
Try.
Questo inno a sì. Non cedere, a non abbattere.
È già finita, mi finisce così. Sono canzoni che dovrebbero durare, non so, 14, 18 15 minuti.
15 minuti, delle suite lunghissime. Invece ci danno spazio e tempo per leggere questo articolo della Stampa di Alessandra Ghisleri oggi, che ci dice che il caro vita angoscia l'84% degli italiani. Secondo l'Istat, la spesa media mensile di una famiglia si attesta intorno ai 2.700-2.800 euro, un dato sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, in realtà, risulta indicativo di un potere d'acquisto che non cresce, perché si spende la stessa cifra per ottenere meno. Il 40,5% degli italiani dichiara infatti di sentirsi economicamente più povero, mentre il 47,3% afferma di essere rimasto nella stessa condizione economica dello scorso anno. Intervistati sul principale problema che affligge il nostro paese, che non è il traffico, ricordiamo, l'84,4% dei cittadini italiani lo individua proprio nel costo della vita. Se poi si scende sul piano personale, nel confronto tra quelle che vengono percepite come le emergenze quotidiane, quasi un cittadino su due indica ancora il caro vita come priorità assoluta. Seguono le liste di attesa per ottenere una visita medica e più in generale le criticità del sistema sanitario, segnalate dal 35,2%. Le tasse ritenute eccessive per famiglie e imprese, e il lavoro nelle sue diverse fragilità, dal livello degli stipendi alla stabilità occupazionale. Più distanziati ma comunque presenti nella percezione collettiva compaiono la guerra, avvertita come un rischio o senza una chiara via di uscita per il 19,1%, i temi della sicurezza legati a microcriminalità e degrado urbano, l'evasione fiscale e l'illegalità diffusa e la gestione dell'immigrazione. Chiudono la top 10 il cambiamento climatico e la vulnerabilità del territorio e la mancanza di prospettive per le giovani generazioni. Quando oltre l'80% della popolazione percepisce il costo della vita come un problema centrale, il tema supera i confini dell'economia e diventa clima sociale, percezione diffusa, esperienza quotidiana.
Hai capito? Comunque no, non mettiamola sul personale. Andiamo. Qual è il diritto allo studio? Punto di domanda. Studentati, il flop del PNRR, cominciano tutti i bilanci del progetto, dei progetti finanziati dall'Europa. Siamo ai traguardi finali. Pochi posti e soprattutto dei privati. Monica Montella e Franco Mostacci, che sono, come dire, adesso lo capiremo, sul fatto economico. Perché c'è un disclaimer, dice che il loro pensiero non impegna l'istituto per cui lavorano, perché evidentemente stanno criticando il governo. Eccoli qua, con il PNRR si promettevano 60.000 posti letto per studenti fuori sede, a pochi mesi dalla scadenza ne sono stati realizzati una frazione ed è divenuta una delle misure più controverse e sintomatica delle difficoltà del piano. Il tema è sentito, la carenza di studentati costringe i giovani a pagare affitti insostenibili nelle grandi città, la protesta contro il caro prezzi è sfociata in tendopoli, vi ricordate. Il PNRR sembrava in grado di risolvere il problema, 960 milioni di euro, riforma della legislazione sotto forma di prestiti. Nelle intenzioni la misura si basava su un'architettura innovativa, incentivare la realizzazione da parte dei privati di nuove strutture, poi la copertura anticipata del Ministero e alla fine la gestione, diciamo, con le tariffe. È andata male perché dovevano essere 60.000 letti, ma sono meno della metà, siamo vicini alla scadenza, la spesa è bassissima, i soggetti attuatori sono sempre pochi, c'è la tabella dell'emergenza alloggi, il peggio fa il Veneto dal punto di vista dei costi, 646 il canone medio per una singola, 463 euro al mese il canone medio per una doppia. In Lombardia, per darvi un'idea, ci sono 153.000 studenti fuori sede, 11.000 posti di letto iniziali, ne erano programmati 4.300, non so quanti ne siano stati realizzati perché la tabella non lo dice.
E adesso parliamo di un cyberattacco che abbiamo subito. Voi direte: soliti russi? No, cinesi questa volta. Ci scrive Arcangelo Rocciola sulla Stampa. Cyberattacco allo Stato, il titolo. Un collettivo di criminali informatici è riuscito a violare sistemi informativi. La società IBM, che in Italia gestisce l'infrastruttura tecnica per la pubblica amministrazione, grandi aziende, gruppi bancari e assicurativi. Lo ha appreso la Stampa da diverse fonti. La notizia è stata confermata da IBM, contattata dalla nostra testata. Recentemente abbiamo identificato e contenuto un incidente di sicurezza informatica. Continuiamo a monitorare il nostro ambiente mentre indaghiamo la questione, ha fatto sapere un portavoce. Nessun indizio, ma sarebbe il collettivo Salt Typhoon, di origine cinese. Tutti i maggiori report di sicurezza informatica lo collegano direttamente al Ministero della Sicurezza di Stato cinese, la principale agenzia di intelligence di Pechino. Il sospetto ora è che si tratti di un'azione di spionaggio. Sistemi informativi è il braccio operativo di IBM in Italia, lavora con tantissimi settori della pubblica amministrazione, dall'INPS all'INAIL, dalla sanità al cloud e all'Istat. I dati dei cittadini, i dati di imprese, dati sanitari, sono tantissimi i settori della pubblica amministrazione che sono stati potenzialmente violati, motivi che portano azienda e istituzioni alla massima allerta. L'azienda fa sapere di avere attivato immediatamente un protocollo di sicurezza.
E infine, se abbiamo un attimo, vi segnaliamo, eccoli qua, dal Messaggero, siccome ci sono varie cose sulla Lega sfiziose, ne scegliamo una sola. La Lega Vigevano candida due musulmani, manifesti in arabo, appelli in nome di Allah. I vertici lombard però dicono è un'iniziativa locale, Salvini si dissocia, no ai fanatici nel carroccio. Il tutto perché la candidatura è nel nome di Allah, il misericordioso, ma è qualunque cosa fa, cioè nel senso è l'inizio di ogni buon proposito, no? Bismillah, nel nome di Allah. Avanzarla è Ibrahim Hussein, portavoce del centro islamico di Vigevano, che insieme a Gara Gag, che è una studentessa di scienze politiche, si sono presentati. Insomma, un pasticcio locale che si è attirato un'eco nazionale. Ma chissà perché è un pasticcio locale, gli candidati ci saranno dei motivi, no?
Ma perché la Lega li disconosce.
No, sì, sto cercando di mettere zizzania.
Zizzania. Sono le 6:58 e dalla zizzania passiamo invece ai titoli principali di oggi del giornale radio, sempre a cura di Alessandro Principe e Sara Milanese. Noi torniamo tra poco, continuiamo la rassegna stampa.